Serial Freaks presenta Polonerd, il podcast che piace a ciascuna delle vostre personalità e anche ai vostri avatar. Episodio 129, Moon Knight, il Cavaliere Bianco.
Bentornati su Polonerd, torniamo ai vecchi ai vecchi albori,
sì, a parlare di roba che ci piace
e che è appena uscita. Beh, detta così sembra che le altre cose non ci piacciono.
No, cioè tra l'altro non mi sono piaciuti questo nel prossimo, per cui
quindi perfetto. Ciao Giuseppe.
Ciao Sergio. Non è vero in realtà, però ne approfondiremo.
Ecco. E no, torniamo agli albori, cioè torniamo a parlare di cose viste a caldo, perché io, vabbè, Moon Knight di cui parliamo oggi l'ho visto ieri, che mentre stiamo registrando l'episodio l'ho visto stanotte, ieri sera, e quando registreremo Doctor Strange, cioè a breve, io l'avrò visto la sera prima, quindi proprio tutta roba
tu,
a caldo.
Proprio così, noi invece stiamo registrando oggi che è venerdì 6, io già mercoledì, per paura, per una ansiogena paura di spoiler, ho visto sia Moon Knight che Strange,
quindi sei bello carico.
Quindi starò zitto ovviamente su Strange.
Ovviamente, stare zitto per ancora due giorni e poi ne parliamo a dovere. Va bene, intanto, ok, penultimo episodio della stagione, quindi poi saluti, li faremo la prossima, ovviamente.
Senti, già siamo, ne approfitterei per ringraziare gli ascoltatori che stanno ancora facendo delle donazioni.
Sì,
mi raccomando,
sì,
firmatevi, perché se no non sappiamo chi le ha fatte. In questi giorni ce n'è arrivata un'altra e però non si è firmata, quindi grazie a chiunque tu sia, probabilmente la persona che ci ha maledetto questa stagione per farsi perdonare ci ha fatto una donazione.
Forse così per una donazione di un caffè mi sembra un po' poco, però va bene.
Però ecco, grazie ancora.
Grazie, assolutamente sì. Va bene, entriamo a bomba. Moon Knight,
sì.
Finita, diciamo serie da cui viene da dire non sapevamo bene cosa aspettarci, anche se i trailer erano notevoli. Il risultato mi sembra, almeno per quanto mi riguarda, anche forse oltre le aspettative, nel senso che io l'ho apprezzata molto. Ci sono cose che non mi sono piaciute, ovviamente non sono sicurissimo che la gestione dei tempi mia sia stata proprio completamente gradita, ma la gestione dei tempi stiamo vedendo che è un problema comune, sì, delle serie Disney Marvel, però nell'insieme l'ho trovata una serie matura, una serie coraggiosa, una serie che ha giocato tantissimo e ha reso molto bene il discorso delle personalità multiple, che ha introdotto un pantheon comunque completamente nuovo, affrontandolo in una maniera molto diversa da quella che avevamo visto finora, e con un protagonista della Madonna, perché è inutile che ci giriamo intorno, Oscar Isaac meriterebbe qualunque premio possibile, perché la prova attoriale che ha dato in questa serie, per quanto tutti potessimo già sapere quanto bravo è Oscar Isaac, la prova attoriale che ha dato in questa serie, per quanto mi riguarda, è impressionante.
Sì, non so se appunto tu l'hai vista, ma credo tu l'abbia vista in originale.
Sì, assolutamente sì.
Quindi non so come l'ha resa in doppiato, perché anche io l'ho vista in originale, ma i cambi di personalità sono impressionanti, sia appunto per quel che riguarda la mimica, e quindi sai perfettamente quale personaggio sta interpretando, quale personalità sta interpretando, anche senza che apra la bocca. Quindi proprio da determinati gesti,
la mimica, le espressioni, gli sguardi, la postura, cioè cambia la postura anche. Ovviamente.
Pieno
spoiler,
di spoiler
a manetta,
sì,
esatto. Cioè nel senso, cioè stavo già per dire una cosa, quindi cioè, spoiler a manetta, cioè non rompete le balle se non l'avete vista, non ascoltate,
fermatevi adesso e riprendetela poi.
Esattamente, cioè anche nei pochi istanti in cui abbiamo visto Jake nella post credit,
un'altra persona,
cioè, si capiva che era lui, ma al contempo era completamente un'altra persona, quindi
sì.
Cioè impressionante, cioè se dovessi consigliare questa serie anche solo per un solo motivo sarebbe Oscar Isaac.
Sì, devo dire veramente interpretazione appunto poi impreziosita anche dai vari cambi di voce, quello e accento e tutto quanto, che comunque non è mai facile, certo, senza scadere nella macchietta, e devo dire che Oscar Isaac credo che a pari livello con Elizabeth Olsen in WandaVision, poi vabbè, sì, parleremo eventualmente di Strange, per dirmi cosa ne penserai tu dell'interpretazione della Olsen, però...
Anche se purtroppo lo vedrò doppiato per ora domani, quindi...
In realtà anche io, però...
Va bene.
E credo che appunto siano assolutamente protagonisti e rubino la scena in generale.
Cioè, qui che cosa gli vuoi dire? Gli hanno dato qualche comprimario recente. Laila comunque è un'ottima comprimaria. Ethan Hawke è assolutamente un villain interessante, anche se forse sul finale l'abbiamo visto perdersi un po', sì, come discorso. Mm-hmm. Però, cioè, questa serie è la serie di Oscar Isaac.
Sì, assolutamente, è ritagliata per lui. Il personaggio gli sta veramente bene addosso e penso più che altro che se lo sia lui cucito bene addosso. Sì. Io ti do la mia, visto che tu già comunque hai un po' accennato alla tua impressione generale. La mia impressione generale è comunque buona, è un'ottima serie, è stata piacevole quasi per tutte le puntate. Devo dire che per me l'ultima è stata quella più critica, come penso di aver capito anche per te, che è stata forse un po' appesantita da una computer grafica non proprio buonissima, che abbiamo visto che era il fiore all'occhiello, insomma, della Marvel, e che un pochettino qui ha avuto qualche pecca, qualcosa da ridire, però effettivamente è un'ottima origin story di un personaggio forse non troppo conosciuto e che io adoro nei fumetti. E sulla trasposizione poi magari diremo qualcosa più avanti, però ecco, in generale mi è piaciuta come serie, solo l'ultima puntata, appunto, qualche cosa dell'ultima puntata cambierei.
Ma io ti dico, sull'ultima puntata forse sono un filo meno critico di te, perché vabbè, sulla CGI sì, però diciamo che onestamente non è una cosa che mi disturba eccessivamente se il resto mi piace, quindi sulla CGI sono abbastanza tranquillo. Sull'ultima puntata forse ho... Cioè, nel senso, alcuni aspetti li avrei voluti magari un filo più allungati, cioè, nel senso, avrei voluto un filo più di tempo sull'ultima parte, perché poi alla fin fine l'ultima parte abbiamo Laila che diventa l'avatar di Tawenet, come cavolo si chiama lei, e il Khonshu che viene liberato dalla statuina, Mark che ritorna subito in vita, questi scontri molto veloci, in parte quasi tirati via, Arrow e Amit che vengono sconfitti in fondo abbastanza facilmente. Non hai questa percezione, soprattutto sul finale, cioè, nel senso, una volta capito, sì, cioè non hai la percezione del oh mio Dio, stanno vincendo loro, come si farà? È abbastanza evidente dove si va a parare, e quindi nell'insieme, ecco, forse non mi ha tenuto sul filo del rasoio come avrebbe potuto, ecco. Mettiamo così, però non dico, cioè devo dire che non mi è dispiaciuta. Io forse quello che, l'episodio che ho patito un filino di più forse il secondo, devo dire.
Ok, il secondo è quello dove aspetta, perché ora gli episodi ovviamente sono 6, vabbè, per chi non l'avesse ancora visto, il primo terminava con lui, ok, dove c'è sì l'incontro con Arrow e...
esatto, diciamo che il secondo forse non mi aveva fatto impazzire, l'avevo trovato un pochino organizzato peggio, però ribadiamo che nell'insieme l'ho trovato fatto molto bene, con bellissimi spunti, con delle cose molto divertenti in alcuni momenti. Non amavo sempre tantissimo la versione macchiettistica di Steven, perché in alcuni momenti l'ho trovata troppo macchiettistica, proprio come idea. Però alla fine hanno sistemato anche quello, nel senso che poi pian piano l'hanno riportato in una direzione più...
Sì, più apprezzabile. Già che hai citato la questione Arrow e la conclusione del suo percorso, francamente io continuo a domandarmi che cosa sia successo. Cioè, non capisco proprio il senso di come è stato... messo il perché dovrebbe, cioè per quale motivo il fatto che abbiano imprigionato a mettere nel corpo, sbaglieremo tutti i nomi degli dei tranne Khonshu, sappiatelo, tutti quegli egiziani li sbaglieremo. Per quale motivo il fatto che abbiano imprigionato la dea nel corpo di Arrow dovrebbe essere un problema, quando praticamente tutti quelli che hanno un dio in corpo hanno sviluppato...
Perché no, è che in realtà la cosa lì è un po' diversa, nel senso, gli altri sono avatar, cioè il dio esterno e non è imprigionato dentro di loro. In questo caso l'incantesimo la proprio imprigiona fisicamente come se fosse come una nella statuetta. E questa cosa qui hanno deciso, perché questa è una decisione, la prendiamo come tale, che la rende impotente, perché sostanzialmente questo incantesimo fatto così la rende impotente. Questa è una decisione, la prendiamo come tale, non ci può essere un perché. C'è la differenza tra i due, ecco, tra le due cose c'è la differenza.
Sì.
Che poi perché, vabbè, questo...
È chiaro, diciamo un po' una sospensione, un abisso di sospensione dell'incredulità. Quanto ai tempi, sono assolutamente d'accordo, forse ne avevo parlato anche con te nella pausa, forse stavamo registrando un episodio, nella pausa tra la penultima e l'ultima puntata. Era evidente...
Che c'era tanta carne
sì,
a fuoco.
Che c'era era
tanta,
evidente sì. Che ci fosse veramente tantissima roba da dire per un episodio da 40 minuti. C'era appunto la questione Layla, la questione ritorno in vita dei due, il recupero di Steven, lo scontro tra gli dei, la questione Jake, un sacco di questioni che in 40 minuti era impossibile affrontare in maniera dignitosa, e infatti non ce l'hanno fatta, perché i primi 20 minuti della puntata sono una corsa francamente brutta, perché comunque lo scontro che avviene all'interno della piramide tra gli dei che hanno imprigionato Ammette e Arrow, e avviene peraltro off screen, non me la racconti così, non ti seccare, cioè tu hai degli dei che hanno imprigionato Khonshu, che hanno imprigionato Ammette anni prima, e poi off screen vai e me li fai trovare morti. No, ti sei preso delle licenze, abbi anche poi anche per risparmiare ovviamente su determinate budget, però
Sì, lì penso che quello che hanno fatto è stato giocare sempre sul discorso degli avatar, cioè io penso che lì abbiano giocato di nuovo sul fatto che gli dei manco hanno fatto in tempo ad arrivare, che questi sono stati fatti fuori, però resta il fatto che sì, è stata veloce quella scena. Un po' sulle scene veloci ci hanno giocato, anche se sull'altra bene o male hanno sfruttato Jake, e questa cosa qui è stata molto... molto divertente, nel senso che lì il vedere comunque perdere i sensi di Mark in quella situazione e riprenderlo come erano nelle prime scene, nei primi episodi, con Layla che dice chi era quello è stato meraviglioso, chi era quello è stato meraviglioso, perché lei stessa si è resa conto che non poteva essere né Mark né Steven. Quindi quella cosa lì mi ha divertito parecchio.
Ma infatti devo dire che se non ci fosse stata la scena post credit, sarei stato che in quella direzione sarei stato molto più deluso, anche perché fino alla scena post-credit parte di quello che era il personaggio, almeno nei fumetti appunto, si era un po' perso, però vabbè.
Sì, tra l'altro Luzon, cioè nel senso, hanno corso un grosso rischio, perché gli indizi sul fatto che ci fosse la terza identità, che ci fosse Jake, eccetera, erano sparsi in tutta la serie. Se non avessero... Io mi aspettavo onestamente di vederlo nel quinto episodio, comunque nell'episodio... Sì. Quello. Quando non l'ho visto lì sono rimasto abbastanza deluso, perché dicevo vabbè, scusate, ma a questo punto se non lo fate nel momento in cui sono una mente frammentata, nel momento in cui abbiamo visto
devono riequilibrare
comunque il sarcofago eccetera, e devono riequilibrare, cioè quando lo fate e quindi lì ero rimasto un po' deluso. Vederlo nel post credit è stato interessante.
Sì.
È stato interessante perché ha aggiunto un punto di vista all'intera vicenda, ha ulteriormente dimostrato quanto Khonshu sia un bastardo, perché questo è evidente, già come si era visto anche con l'indizio che comunque sia stato Khonshu a uccidere in realtà o a permettere la morte del fratello di Mark, come indizi ci sono tutti, lì però è abbastanza evidente, cioè Khonshu... Mi frega la mazza del
suo avatar, sì, ma in generale cioè non ha sentimenti umani, ovviamente, a lui interessa solo il percorso di vendetta e di, anzi di giustizia, visto che poi diventa dio della giustizia notturna.
Esattamente. Quindi diciamo che la post credit mi è piaciuta proprio perché ha aggiunto questa cosa qui. È la prima volta che abbiamo un'intera serie che non fa nessun riferimento esterno.
Sì. Leggevo appunto poco fa che c'era l'intenzione di tirar dentro gli Eterni con qualche flashback, magari appunto di Khonshu che sconfigge per la prima volta Ahmet, vabbè, ho detto li sbaglieremo tutti, e quindi si faceva aiutare l'avatar passato di Khonshu, si faceva aiutare da qualche Eterno. Volevano tirarli dentro così, però poi, non so, hanno evitato, mi sembra, sempre per questioni di budget. È una scelta che non mi ha infastidito meno di quanto pensassi. Nel senso, all'inizio dicevo, ma in effetti non si parla, non si dice niente, però effettivamente ci si concentra più sul personaggio.
Esatto, poi se ci pensi non serviva, cioè nel senso è un origin story, c'è un legame con, cioè è ambientata nell'universo Marvel, sappiamo che è ambientata nell'universo Marvel, siamo abituati nei fumetti che non ci sono sempre soltanto crossover, cioè che ci sono serie che vanno per i fatti loro, quindi che possa in futuro magari esserci un crossover con Werewolf by Night o che prima o poi facciano i figli della mezzanotte o quello che vuoi, mi sta anche bene. Che non l'abbiano necessariamente messo adesso, va bene ugualmente. Onestamente mi ha stupito, visto che avevamo Doctor Strange in uscita, che non ci sia stato proprio nulla che in qualche modo facesse pensare a Doctor Strange. Però va bene così.
Ma
bene
magari così. C'è qualcosa in Doctor Strange che riguarda...
Non è che fai così, cioè nel senso...
Beh, non voglio spoilerare niente, quindi lascio così, nel dubbio. Ne riparleremo noi dopodomani. Con voi la prossima settimana. Ah, peraltro, scusate la piccola digressione, ovviamente noi usciamo lunedì 9, avete una settimana, se non siete ancora andati a vederlo, per recuperare, per vederlo e poi venire ad ascoltare la puntata. Chiusa digressione.
Parlarne con noi, assolutamente. E quindi sì, cioè nel senso non mi dispiace questa cosa, non mi dispiace che abbiano fatto questa gestione, va bene, mi va bene. Poi ti ripeto, io Moon Knight ho letto parecchie storie inizi, poi l'ho perso un po' di vista, non sono in pari con le cose. Mi ricordo comunque che anche a lui sono state cambiate, è stato cambiato parecchio, se non mi ricordo male, negli anni, nel senso...
parecchio, non di fondamentale, cioè qualcosa di fondamentale ma più dettagli secondari. L'idea è...
però il discorso dell'identità multiple, quello poi è venuto fuori negli anni, perché ricordiamoci che all'inizio Moon Knight nei fumetti non aveva identità multiple intese come tre identità nella sua mente che erano separate, era lui,
erano alias
che aveva e che utilizzava in varie situazioni. Tra l'altro Steven Grant era un miliardario, non era sicuramente un venditore,
esatto, al British Museum, alla National Gallery.
Esatto, quindi questa cosa qui so che poi è cambiata, perché poi mi ricordo un ciclo di storia in cui Mark ha proprio la mente talmente frammentata che ha anche altri personaggi nella sua mente, mi ricordo qualcosa con uno Spider-Man, un Wolverine,
Capitan
America, però a tutti gli effetti... come si dice, non mi sembra che qui abbiano spinto un po' sull'acceleratore da quel punto di vista.
Sì, sulla questione è vero che c'è stato questo cambio, che prima erano alias, quando poi hanno capito che potevano sfruttare meglio questo disordine riguardo al personaggio, perché poi da quel momento in poi, da quando hanno capito questa cosa, hanno puntato tantissimo sulla pazzia, passatemi il termine, di Mark e di Moon Knight. Quindi Moon Knight è diventato per l'appunto il personaggio da cui ti puoi aspettare qualsiasi cosa, che appunto un'intera run in realtà non sia mai avvenuta, che lui sia convinto di far parte degli Avengers mentre invece sono parte della sua immaginazione, e ultimamente si è spinto invece ulteriormente questa cosa nell'addossare la colpa a Khonshu, addirittura prima che Mark morisse, quindi che Khonshu, che in realtà non siano tre personalità di Mark, ma che siano tre identità di Khonshu all'interno di tre modi di essere di Khonshu all'interno di Mark. Quindi c'è, ci giocano un po' su questa cosa, e direi anche giustamente, perché comunque alcune run sono veramente belle, giocate sul fatto che lui possa immaginare o meno la cosa, un po' come Legion nella, e anche come nelle puntate quelle in cui l'abbiamo visto all'interno della clinica psichiatrica. Sì. Ci sono diverse libertà rispetto al fumetto, non tutte azzeccatissime, molte invece originali e ben innestate, tra cui appunto Mr. Knight.
Sì, tra l'altro appunto l'utilizzo di Mr. Knight in quel modo perlomeno dà una spiegazione alla presenza di Mr. Knight, visto che poi nei fumetti in realtà era stato molto più utilizzato, cioè come un'altra versione, forse un pochino più subdola, addirittura un pochino più manipolatrice.
Sì, è più cinico, è la personalità che ovviamente che non usa poteri, è appunto una cosa diversa, è più la parte detective. Poi c'è un po', hanno un po' giocato con quella questione che Moon Knight sia un po' il Batman della sì. Marvel, e quindi hanno voluto approfondire anche l'aspetto di detective.
Certo.
Però sì, anche in questo caso abbiamo un personaggio completamente diverso che però hanno saputo appunto giocare bene nella serie, rendendolo una personalità di Khonshu praticamente, cioè un altro avatar di Khonshu.
Certo.
Con questa cosa del costume, che è un'altra delle licenze che hanno preso.
Beh, anche diciamo anche i poteri, adesso non so se più di recente gli abbiano dato dei poteri in qualche modo sovrannaturali, tipo forza fisica maggiore,
sì,
eccetera.
Sì,
perché
sì,
comunque.
Sì.
Quindi anche nei fumetti gli hanno dato adesso una forza fisica. Ok, perfetto, perché in origine non c'era neanche quello. In origine era veramente semplicemente una versione, davvero una versione di Batman.
Sì, sì, era solo il fatto che fosse resuscitato e avesse i soldi.
Esattamente, esattamente. Quindi era veramente una cosa del genere. E quindi, vabbè, diciamo che hanno sicuramente preso spunto da vari momenti della storia del fumetto per metterli insieme. Tra l'altro mi è piaciuto molto il personaggio di Layla, che è stato inventato ad hoc per la serie, non esiste un corrispettivo, e anche la sua versione supereroistica l'ho trovata ben realizzata.
Sì,
una bella badass.
Io non, francamente non conoscevo il personaggio di Scarlet Scarab, mi sembra. Oddio, non mi ricordo.
Ho
forse fatto una crasi tra Scarlet Witch e Scarab qualcosa. Rubin Scarab, forse.
Vado a vedere. Tu vai pure
avanti. Non conoscevo appunto il personaggio.
Scarlet Scarab.
Scarlet Scarab, ok. Non conoscevo il personaggio nei fumetti, mai sentito, tra l'altro mai visto. Sono andato a leggere qualcosina e col personaggio che ha ispirato Layla, cioè Marlene, quella che nei fumetti è Marlene, non c'entrava niente, infatti non capivo da dove fosse spuntato, però è una bella idea, una buona riproposizione anche questo team up tra i due sul finale.
No, sì, e tra l'altro appunto Layla mi è piaciuta come personaggio, è stata resa bene, non è stata un accessorio, ha funzionato bene. Tra l'altro l'episodio, cioè la serie non sarebbe conclusa senza la presenza di lei, quindi devo dire l'ho apprezzata come introduzione, è stata funzionale, ecco.
Sì, anche appunto nell'episodio 2, che poi in realtà è quello che non ti è piaciuto, però ha un ottimo ruolo lì. Quando fanno vedere che in pratica salva Steven, fa un po' da balia di Steven,
no,
ma...
cioè mi è piaciuto meno, però nel senso diciamo che sicuramente, però sì, lei mi è piaciuta molto. Tu parlavi di voler fare confronti rispetto alle libertà che si sono prese,
sì, perché appunto come ti dicevo qualcuno è stata originale e nel riadattare alcuni aspetti del fumetto, vedi Mr. Knight con giacca e cravatta che diventa in realtà poi l'aspetto di Steven con il costume, ok? Mentre appunto nei fumetti è proprio un'altra cosa. Anche, come dicevo, la questione del costume da supereroe, che in realtà non ha alcun potere, ma che anzi è un normalissimo vestito nei fumetti,
esatto.
Qui è diventato, ha avuto un approccio originale. Intanto è figo, nonostante quell'alone un po', appunto, come ti dicevo, di...
No, a me... Mi piace molto.
Mi piace tanto, ok? Lo percepisco un po' artefatto rispetto a tutti gli altri costumi in CGI che abbiamo visto nel Marvel Universe, però mi piace veramente tanto anche l'idea della mummia e delle bende. E appunto è anche quella una libertà che si sono presi rispetto alla cosa originale, perché anche il costume sembrerebbe appunto dargli questi poteri, questo fattore rigenerante. Alcune libertà che non mi sono piaciute sono legate purtroppo all'ultimo episodio. Vedi comunque questo aspetto di Mark che forse è un po' troppo rimissivo. Mark non ha una personalità del tutto buona nel fumetti. Non avrebbe esitato tanto quanto ha esitato davanti ad Arrow. È chiaro che la direzione qui che gli hanno voluto dare è un'altra, per lasciare quell'aspetto a Jake, che effettivamente è quello più duro anche nei fumetti.
Io l'unica cosa che che mi ha colpito è stato vedere una sorta di cambiamento di rotta di Mark, però, perché all'inizio, nonostante poi in alcuni momenti abbiamo pensato che fosse lui, ma era probabilmente Jake che aveva agito, però in alcuni momenti all'inizio sembrava comunque più duro, più secco, più cosa. Poi dopo, soprattutto dopo il viaggio mentale, dopo la morte, sembra essersi addolcito in qualche modo. Quindi non so se è una cosa voluta, dovuta a questo confronto col passato e rimettere in maniera le cose, quindi aver rivalutato un po' di cose, o se invece sia appunto un aver gestito male il tutto, questo non lo so.
E un'altra cosa che per esempio mi ha un po' indispettito è questo uso dei poteri sempre nell'ultimo episodio durante il giorno. Perché nei fumetti i poteri di Moon Knight, che appunto sviluppa la super forza, questa sorta di immortalità proprio perché è un avatar di Khonshu, sono legati alla sera, alla luna. Quindi...
Però aspetta, perché nell'ultimo episodio però c'è la scena in cui Khonshu dice: io sono il dio della notte, della luna, quello che è, e fa comparire comunque il cielo notturno, se ci fa caso. Cioè lui esce vivo dalla piramide,
col costume,
però non riesco a capire se in realtà ci hanno giocato ma l'hanno fatta male. Stavo cercando di capire questo, ragionando ad alta voce con te. O se invece appunto,
perché anche io appunto ho visto che poi Khonshu ha detto quella cosa, però lui ci arriva già col costume, quindi rigenerato. In teoria, se fosse legato alla notte, quel costume non dovrebbe metterlo, e fino a questo momento, se non ho visto male io, fino a quel momento nella serie era stato sempre utilizzato di notte il costume.
Sì, potrebbe essere.
Quindi un po' quello mi ha un po' infastidito, proprio perché tutti i poteri sono legati a questo aspetto lunare, più la luna è piena, più amplificati sono i suoi poteri, c'è questo aspetto qui, ok? È proprio il dio della notte, ok? Non a caso Moon Knight. Però appunto sono aspetti secondari in realtà, qui squiglie, niente che non mi abbia fatto apprezzare poi in generale il percorso. Invece ragionavo ieri o l'altro ieri comunque con un mio amico di questa fase post Endgame. Ne avevamo parlato in realtà anche in passato noi sulla questione dell'affrontare il lutto, no? Avevamo detto che molte delle serie dello scorso anno,
trauma, diciamo.
Esatto, erano su Wanda, Hawkeye e tutto quanto, Eterni e Shang-Chi, e anche questa alla fine si inserisce in quell'ottica trauma intanto della perdita di Randall, anche quella una libertà rispetto al fumetto, poi magari ci torneremo dopo, e anche nei confronti del trauma della madre violenta. E anche appunto il fatto che l'abbiano affrontata in questa maniera con una scissione della personalità, anche questa in parte una libertà rispetto ai fumetti, anche perché avviene in tutt'altra maniera nelle varie retcon, è stato piacevole, perché comunque da una parte sembra, può sembrare, o comunque volendo unire i puntini, può sembrare che il blip sia in generale, possa essere interpretato come il trauma in generale, che può essere lo specifico, cioè la metafora di un qualsiasi trauma nella vita, ok, pesante,
certo.
E poi le varie reazioni a questo trauma.
Sì, assolutamente sì. E devo dire che la resa l'ho trovata ottimale, con l'episodio in cui vediamo il passato, vediamo il trauma che ha vissuto, il modo in cui ha generato Steven, è secondo me uno dei momenti più alti di tutta la serie, quindi sono completamente d'accordo con te. E sì, adesso io non so cosa abbiano mangiato in casa Marvel, ma è evidente che comunque sia il discorso del trauma, comunque il discorso dell'affrontarlo, sta diventando un tema abbastanza portante da questo punto di vista, quindi...
Beh, che comunque sarà presente anche in Strange, è abbastanza evidente dai
certo,
vari trailer,
ovvio.
Quindi non dico niente di spoileroso, però ecco, in effetti sembra l'indirizzo quello. E come ti dicevo, da una parte mi piace perché è anche un modo di tirare dentro appunto anche il blip senza nominarlo magari. È un po' quell'effetto... The Leftovers che tu non hai visto, dove c'è questo evento incredibile che cambia totalmente le sorti del mondo, che è insensato questo evento perché sparisce il 2% della popolazione, e però è appunto la metafora di una qualsiasi perdita, per cui mi sembra che da questo punto di vista stiano facendo un ottimo lavoro, persino con serie non propriamente bellissime come The Falcon e Winter Soldier,
sì.
Che anche quello affronta, sì, il discorso poi dell'eredità.
Però poi la domanda è: quanto possono andare avanti in questa direzione?
E quella è una domanda che a maggior ragione viene da porsi dopo Strange.
Vedremo allora, ne parleremo nel prossimo episodio, perché comunque il dubbio è: ok, puoi affrontarla tutte le volte che vuoi, puoi farle tutte le volte che vuoi, però a questo punto mi aspetto anche che prima o poi tu vada avanti su questo,
sì,
discorso, perché altrimenti qualcosa non quadra, qualcosa non, cioè mi sembra, rischia di essere ripetitivo. Cioè per ora sta funzionando tutto, funziona bene, ci hanno fatto vedere molte situazioni, però ecco, vorrei che si andasse, cioè spero che poi non diventi una sorta di leitmotiv per cui o è così o è così o è così, ecco, andiamo anche altre cose.
Sì, io pensavo francamente che Spider-Man sia come progetto così grande, sia anche come limite temporale, visto che chiudeva l'anno passato, che è stato poi quello di quelle serie che parlavamo, chiudesse un po' il discorso per poi andare appunto avanti.
Sì.
In realtà, da quello che abbiamo visto con appunto con Moon Knight e da quello che vedrai e che vedremo con Strange, sembra che ancora qualcosa da dire ci sia.
Ok.
E vedremo poi con,
sì,
le,
vabbè,
nuove serie.
Su Strange comunque almeno in parte me l'aspetto, perché comunque abbiamo Wanda e immagino abbiamo anche altre situazioni, quindi un pochino me lo metto d'accordo.
Lo dico qui, c'è un momento in cui urlerai di un momento wow. Mentre invece ti volevo dire che abbiamo rischiato grosso comunque per questa serie, perché non so se hai idea di chi sia ideatore, produttore esecutivo di questa serie.
No?
Allora vediamo, ti dico il nome, magari ti dice qualcosa, perché dovrebbe essere nella tua lista nera. È un certo Jeremy Slater.
Ok, sì, qualcosa mi dice, ma va avanti.
Va avanti. Il signor Jeremy Slater nel 2015 si è reso autore della sceneggiatura di Fantastic Four.
Ah, ok, sì, ok, va benissimo.
E abbiamo rischiato grosso, perché appunto Fantastic Four non è che sia proprio un esempio mirabile di ovviamente parliamo dell'ultima versione cinematografica, quella che tutti dovrebbero dimenticare, e purtroppo non si è macchiato solo di questo, ma anche dell'adattamento cinematografico di Death Note, anche quello parecchio criticato. Per cui diciamo che insomma non aveva alle spalle tutto questo tutto questo curriculum di successi. C'è da dire però, esatto, che per esempio ha anche messo mano ad Umbrella Academy, la serie, quindi che ne abbiamo parlato volendo con i suoi alti e bassi, però perlomeno non è una cosa da buttare tanto quanto le altre cose che abbiamo citato. E che tra poco non mi sembri convinto, Sergio, della mia affermazione su The Umbrella Academy.
Lo sai benissimo che lo sai benissimo, quindi ne abbiamo parlato.
Andate a recuperare l'episodio su The Umbrella Academy, che peraltro, esatto, mi sa a fine mese uscirà la terza stagione, no? Mi sembra di sì per Netflix.
Sì, esattamente.
Quindi per te continua sulla scia negativa il povero Jeremy Slater, si...
Diciamo che sì, non lo considero esattamente il massimo, però evidentemente qui se l'è cavata meglio, che dobbiamo dire.
Sì, dai, almeno qui è riuscito...
Bisogna vedere almeno anche le influenze che ci sono dall'esterno. Vediamo.
Beh sì, credo che Kevin Feige fosse lì con il falcetto a forma di mezzaluna per... di falce di luna per minacciarlo, infatti, però
infatti ho questa impressione anch'io, però va bene, che dobbiamo dire.
Non abbiamo detto, ecco, già che ci siamo citiamo anche magari le questioni tecniche, è anche una, al di là della CGI che ho già detto in alcuni punti è un po' posticcia, magari nel primo episodio forse di più, e del costume che appunto sembra forse un po' più artefatto, ma che è comunque fighissimo, questo va detto, anche quello di Moon Knight, di certo. Mr. Knight, scusate. C'è da dire che però è una bella serie anche da guardare, una fotografia in alcuni punti veramente bellissima, anche dal punto di vista musicale, soprattutto i titoli di coda sono veramente belli, per cui anche da questo punto di vista, secondo me, ci siamo, hanno fatto un buon lavoro.
Sì, assolutamente d'accordo anche da questo punto di vista. Non so, io trovo proprio l'insieme venuto bene alla fin fine. Lo trovo appagante, ecco, mettiamolo in questo modo, lo trovo appagante nel suo insieme. Visivamente impressionante, dai, tutti gli aspetti relativi al panorama, relativi anche al mondo dei morti, anche molti panorami notturni, cioè resi veramente bene, quindi ciò che parliamo in CGI lo guadagniamo comunque in fotografia, secondo me.
Beh, l'idea di riportare indietro il cielo notturno è stata veramente bella, sia come idea che come realizzazione.
È stata resa in maniera notevole, ecco. Musicalmente lo sai che tu sei sempre molto più sensibile di me all'argomento, quindi lascio a te da questo punto di vista la parola, però nell'insieme mi sono trovato appagato, ecco. Io ti dirò, per quanto mi riguarda, nel totale la vedo come una serie che fa potenzialmente, non dico a gara, ma comunque è nello stesso girone di WandaVision, per quanto mi riguarda,
Ok, io non so se te l'avevo detto che avevo poi riniziato, cioè l'avevo riguardato in previsione di Strange, e continuo a sostenere che sia, vabbè, un fottutissimo capolavoro.
No, assolutamente.
Veramente impressionante da tantissimi punti di vista, soprattutto metanarrativi. Non so se gioca sullo stesso girone di WandaVision, perché appunto quello mi ha colpito decisamente di più, anche per originalità e quant'altro. Sicuramente non gioca nel girone di Falcon and the Winter Soldier. Direi che sta al pari, al secondo posto con Hawkeye, secondo me, perché a me Hawkeye era piaciuto molto. Non so se ne avevamo parlato nel primo episodio di questa stagione. Hawkeye mi è piaciuto molto e lo metterei lì, quindi tra le tante, poco sopra Loki, che è stata bella ma ha avuto i suoi alti e bassi.
Sì, sono d'accordissimo con te. Sokai l'ho apprezzata, ma per me è un girone diverso. Cioè, nel senso, mi è piaciuta molto, ma è proprio diverso il tipo di serie, diverso il tipo di stile. Cioè, non mi va di fare confronto perché sono proprio prodotti che io trovo estremamente diversi. Moon Knight sta, secondo me, nello stesso girone di WandaVision proprio per questo motivo. Cioè, Okai sta nello stesso girone di Falcon e Winter Soldier, se vogliamo, non come qualità, è come tipo, come tipologia di storia. Falcon e Winter Soldier è, per quanto mi riguarda, la peggiore cosa che hanno fatto finora e rimane tale, e Okai una delle migliori e rimane tale, ma come tipologia di storia, come tipologia di narrazione, come tipologia di cosa, ecco, per me sono, c'è questo tipo di differenza. Loki lo metto in una sorta di limbo che va più verso WandaVision
che non verso
Moon Knight, che verso l'altro. Per, diciamo, ci sono quelle che vanno a toccare argomenti in maniera un filo più profondo, un filino più cosa, e altre meno, ecco, se, se vogliamo.
Ora ci aspettiamo grandi cose, perché comunque anche il trailer sembra promettere bene. Da Miss Marvel, anche lì abbiamo visto che ci sono diverse, una sicuramente più impressionante, libertà rispetto al fumetto, e parliamo proprio dei, dei poteri di Kamala, però il, l'atmosfera, se vogliamo, sembra proprio quella lì.
Assolutamente, sì. Vediamo, vediamo, perché lì abbiamo un problema, lì abbiamo anche un target completamente diverso, quindi nasce una cosa diversa, nasce una destinazione diversa, dei potenziali spettatori diversi. Noi non siamo esattamente il target di Miss Marvel.
Per quanto ci piaccia pensarlo, ma no.
Esatto, quindi c'è da capire anche da questo punto di vista come verrà gestita.
E poi tu citavi poco fa Werewolf by Night, credo ti riferissi allo speciale,
quello nella dialogo.
Ok, perfetto. Appunto, per chi non lo sapesse, per Halloween è stato annunciato questo speciale per l'Halloween di quest'anno, quindi 31 ottobre 2022, di Werewolf by Night, che è peraltro la prima testata in cui appare appunto Moon Knight, per cui un collegamento sembrerebbe quasi scontato se, se dovessimo tenere fede ai fumetti, e che parlerà del primo licantropo della, dell'universo cinematografico Marvel, per cui a maggior ragione, visto che licantropi ovviamente e Luna vanno automaticamente d'accordo, direi che potremmo aspettarci una presenza di Oscar Isaac.
Potrebbe, anche perché appunto, date le sue origini.
Sì, abbiamo peraltro Gabriel Gael Bernal, non riesco mai a pronunciarlo, che interpreterà appunto Jack Russell, questo... che è una tra l'altro delle nemesi storiche in realtà di Moon Knight, quindi tutto sembrerebbe portare là.
Tra l'altro sono curioso di vedere come verrà reso in italiano, perché col fatto che in Italia l'avevano sempre tradotto come Licantropus...
non lo so, non so se hanno dato dettagli al riguardo.
Cioè, sono molto curioso da questo punto. Ma non lo vedremo. Secondo me no. Cioè, secondo me Licantropus verrà perso e useranno i termini che sono utilizzati, anche perché nella serie lui non viene mai chiamato werewolf o chissà che cosa, semplicemente è un licantropo, punto e basta. Cioè, diciamo che un nome gli era stato dato in Italia, ecco, mettiamola giù in questo modo.
Per me è impossibile ogni volta che diciamo werewolf non pensare a Darewolf.
Werewolf, Vercastle, sì, ovviamente sono assolutamente d'accordo, ma...
Scusate, sono cretino, è un riflesso condizionale, è un riflesso pavloviano questo.
Assolutamente.
Per cui dicevamo appunto, non è improbabile che ci possa essere Moon Knight, ma anche per quanto riguarda una seconda stagione non abbiamo conferme.
Non abbiamo conferme, anzi oggi ho letto un'intervista di un regista che diceva sarebbe un peccato se non la facessero. Quindi, però no, in questo momento non abbiamo conferme, anche perché ufficialmente Moon Knight era una miniserie, quindi non, al momento non c'è. Non escluso che compaia da altre parti, non escluso che facciano una nuova serie in qualche modo ispirata a Moon Knight.
Qualcuno ha addirittura ipotizzato un film standalone. però diciamo che sono rumors che stanno venendo fuori un po' anche di Wanda. Oggi per esempio leggevo, si parlava di un film standalone, quindi boh.
Però sì, diciamo che Wanda già sappiamo che comparirà comunque nella serie di Agatha Harkness.
Mm-hmm. Ah, quindi... già è confermata questa presenza?
Sì, quello era già confermato, quindi vediamo.
Per cui sì, anche, anche per Moon Knight penso che avremo visto... Allora, era un'altra delle cose che ti volevo chiedere. Tu che percezione hai avuto comunque della tua bolla di chi l'ha vista? Perché da me sono un po' divisi.
No, io ho avuto riscontri abbastanza positivi. Okay.
Quindi in massima, sì. Ci sta magari che appunto visto il successo che sta avendo, al di là di alcune appunto scelte divisive, qualcuno che come ti dicevo si lamenta del fatto che non è fedele, estremamente fedele ai fumetti, come se tutti quelli che avessimo visto finora sono del tutto fedeli.
Ma guarda, io continuo a pensare che la fedeltà al fumetto possa essere una cosa molto figa in certi ambiti e una grossa limitazione in altri, soprattutto per un personaggio come Moon Knight che è cambiato così tanto nei decenni, e che, se vogliamo, appunto proprio per questo motivo non ha mai avuto una caratterizzazione completa unica, ne ha avute tante. Quindi andare a pescare, prendere lo spirito, renderlo in qualche modo e raccontare una nuova storia basata su questo discorso, a me non dispiace, onestamente, non dispiace affatto. Poi ovvio che ci sono cose che preferisco che vengano rispettate, che vengano seguite, via dicendo. Però che ci sia una libertà creativa che permetta di dare degli aspetti innovativi a un personaggio, perché sennò, se ci pensi, molte delle cose che abbiamo visto sullo schermo non le avremmo viste così.
Volevo infatti arrivare a quello. Ci sono, anche io sono assolutamente d'accordo, ci sono degli elementi che ovviamente non devi toccare, ok? Vedi il carattere di Spider-Man, per esempio, che abbiamo avuto tre diversi Spider-Man, ciascuno con la propria identità, ma che comunque rispettavano a proprio modo alcuni aspetti imprescindibili del personaggio, e avevano tutti e tre appunto caratteristiche diverse.
Assolutamente.
Però c'è uno spazio enorme di manovra in cui tu puoi agire. Pensiamo veramente a Wanda. Wanda è il personaggio più esemplificativo da questo punto di vista, cioè è nato completamente diverso da quello che era nei fumetti. Quindi non è un mutante, non aveva le stesse capacità, e poi ad un certo punto con una rimodulazione, con una perfetta anche retcon, perché in questo caso in effetti di quello si è trattato, che è stata in WandaVision, però perfetta, tanto da rendere un incastro meccanico, sono riusciti anche a inserire elementi del fumetto in maniera tale da essere anche soddisfacente per chi si era lamentato di quello.
Certo.
Per cui la fedeltà, pensiamo all'opposto a un prodotto come Watchmen, il film di Watchmen, che è estremamente fedele, quasi nelle inquadrature.
Anche se conosco molta gente che dice che gli piace un sacco, io continuo...
Sai che io non sono così drastico.
Appunto, conosco un sacco di gente.
Sai che non sono così drastico, però lungi da me dire che è un capolavoro perché è fedele nelle inquadrature riprese dalle vignette, assolutamente no. Cioè parliamo come al solito di mezzi diversi, per cui nelle trasposizioni ci deve essere anche il fatto che stiamo parlando di un altro medium,
certo, assolutamente,
e che di altro si nutre. Per esempio, prendi la critica ai costumi, che c'è stata troppo diversi nelle prime fasi, e che adesso invece sono praticamente anche più belli di quelli dei fumetti da cui sono tratti. Quindi
sì, tra l'altro ricordiamoci quanto era brutto il costume di Capitan America in Avengers.
Sì, esatto, è vero.
Ricordiamoci quanto era brutto quel costume.
Meno male che sono stati fatti passi avanti in questa direzione.
Infatti, no, quindi sì, io ti dico, a me va bene così, alla fine va bene così, è anche bello perché se no noi che leggiamo i fumetti e che leggiamo le storie in un certo modo, se non mi dai in pasto qualcosa che comunque sia una variazione sul tema, alla fine cosa faccio? Rivedo su un'altra, da un'altra parte la storia che già conosco e riconosco e conosco ancora. Sì, alcuni vogliono così, personalmente no, cioè nel senso, personalmente sono contento se mi inventate qualcosa e se mi stupite facendomi vedere che avete preso spunto da un tot di storie, rielaborandole in qualcosa di nuovo, di innovativo, di funzionale, cioè a me va benissimo.
Ma sì, anche perché non sarà mai uguale a come te l'eri immaginata dal fumetto. Su cui troverai comunque sempre da ridire, meglio qualcosa di originale a questo punto che vada, che appunto rispetti quell'idea lì. La Civil War non sarà eccezionale, quella dell'MCU, però è piacevole da vedere, ok? Non ha la stessa portata di quella dei fumetti, però l'idea è la stessa.
Sì, e poi ovviamente era una cosa diversa, aveva uno spunto diverso, eccetera, però... Vediamo Endgame ci ha portato una storia che non si era mai vista nei fumetti, né a quei livelli né con quelle conseguenze, perché ricordiamoci che nei fumetti i personaggi non muoiono, risorgono, eccetera. Qui quando vediamo qualcuno morire, in linea di massima è morto, più o meno. Quindi anche questa drammaticità, questa epicità, questo discorso del fatto che una cosa possa veramente finire, perché potenzialmente potrebbe veramente finire, nei fumetti non ce l'abbiamo, mentre nelle storie cinematografiche possiamo arrivare anche a quello. Mm-hmm. Quindi...
Sì, sono assolutamente d'accordo. Chiudo un attimo con la questione libertà, perché avevo lasciato aperta quella digressione su Randall,
sì.
Quindi sul fratello di Mark. Perché anche in questo caso c'è una leggera libertà, probabilmente per spingere sulla questione delle violenze della madre, perché nei fumetti in realtà Randall è vivo e vegeto, e anzi è diventa uno dei nemici di Mark, e di Moon Knight, cerca addirittura di sottrargli i poteri. E ad un certo punto deve anche intervenire il punitore, The Punisher, per farlo fuori.
Quindi figuriamoci.
E peraltro c'è questa bellissima, che se fosse già presa in considerazione dai Marvel Studios non sarebbe male, collaborazione spesso nei fumetti tra Moon Knight e The Punisher. Moon Knight in realtà credo sia uno di quelli che si interfaccia con praticamente tutti.
Un bel po', prima o poi con
sì,
tutti.
Sì, vuoi per le sue personalità, vuoi per un motivo o per un altro, di cui nessuno si fida, perché proprio per questo suo aspetto di pazzia e di incostanza. Però ha anche questo rapporto particolare con il punitore. C'è una bellissima run che si svolge quasi contestualmente alla Civil War, e vede questi due emarginati della comunità dei supereroi, sì, fare squadra assieme praticamente, perché hanno una concezione per certi versi simili della loro missione, che prevede un'estrema violenza, un'estrema brutalità, ma che comunque sono diversi sotto altri aspetti.
Certo,
per cui se dovessero recuperare, se come si dice ci dovesse essere una serie sul punitore che vede il ritorno di...
L'unico problema è che secondo me il punitore, almeno dal punto di vista televisivo, è sempre molto più realistico e in qualche modo sganciato dal resto, quindi forse soltanto Daredevil. Un Moon Knight come l'hanno reso qui... è forse un po' troppo
soprannaturale.
È soprannaturale, mm-hmm. Sì,
qui hanno puntato, hai ragione, hanno puntato tantissimo sull'aspetto mistico egiziano soprannaturale.
Il rapporto col punitore lo vedrai un po'.
Ricordiamo che appunto, come dicevamo, già il solo costume è reale, quindi è uno che non spunta dal nulla, ma anche le armi. per cui i falcetti, certo, di Luna non li tira fuori dal petto, ma li deve tirar fuori dalla cintura.
Esatto,
quindi,
esattamente. Quindi, boh, non lo so se la resa con questa versione di Moon Knight sarebbe ottimale. Con Werewolf o magari con un Ghost Rider, quello ce lo vedrei.
Anche in quel caso, sì, sarebbe quello interessante. Chissà, speriamo anche appunto in un ritorno del Punitore, anche se temo un po' in una versione un po' addolcita, perché per come avevano presentato questo Moon Knight, che doveva essere una serie sconvolgente, la prima serie dura e cruda dell'MCU, per carità, è vero che insomma nella seconda puntata c'è uno sciacallo impalato, però insomma non è che sia stata così cruenta, come è sempre un prodotto
Disney. No, cruenta
Disney.
No, sicuramente un filino più, sì, forse un filino più seria, ma no, cruenta no.
Sì,
cruenta
anche no. Le scene appunto che avvengono off screen, sì, dei cambi di personalità ci risparmiano determinate violenze. Se questo ovviamente, questa è la parte sadica di me che ormai avete imparato a conoscere, se volessero spingere un po' di più su questo aspetto non sarebbe male, soprattutto recuperando, se nell'ottica di un recupero di Daredevil e Punitore come si è prospettato.
Infatti, vedremo. Va bene, che dici? Facciamo uno di quegli episodi brevi,
sì,
stranamente brevi.
Sì. Andiamo. Anche perché penso che abbiamo detto tutto, e se non abbiamo detto tutto venitecelo a dire sui nostri social, che così li riapprofondiamo.
Esattamente. Va bene, a questo punto Giuseppe, dai le solite coordinate?
Sì, come sempre potete trovarci su www.polonerd.net, in home page trovate due bellissimi pulsanti, oltre alla caterva di episodi che ormai abbiamo fatto, siamo al 130esimo, credo di...
siamo al 129esimo, il 130esimo è quello, è quello finale di stagione.
Quindi trovate tutti e 129 i nostri episodi. Vi ricordo che entrando nella pagina degli episodi Sergio mette con tantissima pazienza molte delle cose di cui abbiamo parlato in puntata, quindi in questo caso alcune delle run migliori e dei prodotti Panini che sono usciti in questo periodo proprio per l'occasione della serie, e potete acquistare questi prodotti passando da questi link Amazon che Sergio mette senza alcun sovrapprezzo, e una parte di quello che spenderete andrà a sostenere Polo Nerd. Quindi questo per quanto riguarda gli episodi, mentre invece, come vi dicevo, in home ci sono questi due pulsanti belli, uno che dice Buy Me a Coffee, dove potete fare una donazione e appunto sostenere Polo Nerd donandoci un caffè, come hanno fatto alcuni di voi, e questi caffè andranno a sostenere la nostra causa per avere almeno una limousine come quella di Mark, visto che
ovviamente, perché no?
O comunque
facile da parcheggiare,
O comunque, se volete vederci entrambi nel costume di Mr. Knight, che secondo me ci sta anche benissimo ed è più semplice da realizzare.
Io lo eviterei al pubblico di vedere me in quel costume, onestamente.
Ma secondo me la maschera ci sta benissimo. Niente, quindi
la maschera è un altro discorso.
Quindi per il prossimo look, quindi per novembre, vi preghiamo di sostenerci, così andremo a comprare questi costumi di Moon Knight. Se non volete sostenerci con quello, potete passare dall'altro pulsante, che è un link di affiliazione Amazon. Qualcuno di voi tra l'altro ci ha scritto per dire che l'abbiamo spinto a comprare roba passando da lì, grazie per aver comprato il set di soldatini, credo sia Manuel, ciao Manuel. E appunto passate da questo link generico, potete comprare tutto quello che volete da Amazon senza alcun sovrapprezzo, e una parte di quello che spenderete andrà appunto a sostenere i costi di Polo Nerd, che ahimè ci sono. Se non volete passare da questi canali, potete comunque comprare qualcosa dal nostro store, che è appunto all'indirizzo store.polonerd.net. lì trovate il nostro meraviglioso merchandising. in attesa di una seconda stagione, anche quello, da essere confermata da Kevin Feige, è lui che sta aspettando, esatto, di darci conferma.
Esattamente.
Non volete sostenerci in maniera materiale, ma in maniera economica, finanziaria, potete comunque sostenerci moralmente andando a lasciare una recensione o una valutazione sui siti di podcast, quindi su Apple Podcast o su Spotify. Ringrazio con l'occasione i miei alunni, che non dovrebbero sentire questo podcast perché sono miei alunni, e che mi hanno detto che hanno lasciato delle valutazioni.
Apprezziamo molto,
apprezziamo,
ringrazio
molto
anch'io.
Ma non avrete alcun plus nei voti di fine anno per questo.
Va bene, mi sembra che sia tutto, che crudelissimo. A questo punto ci sentiamo, vabbè, con te tra due giorni perché registriamo, con chi ci ascolta tra una settimana per l'episodio finale di stagione. Mm-hmm. Andatevi a vedere Doctor Strange, così la potete vedere assolutamente in tempo ascoltare in tempo reale e parlare con noi. Giuseppe, come sempre, grazie.
Grazie a te, Sergio, grazie a tutti come al solito.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Grazie.